Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, Anna. Sai, la prossima volta invece lo dici tu, no? Dice, invece che essere io che presento il programma, la prossima volta lo fai tu, no?
Ma
Perché
è
c'è
bene
la par
perché
condicio.
non mi interessano questi termini. No, non mi sta bene così, perché intanto
No, ma
ricordi che
insomma, no, ma che così diranno
l'Immacolata.
che qualcosa cambia.
Ah, ma
E va bene.
lasciamo, va
Beh,
bene.
io diciamo che mi rallegro perché diciamo che questa sera arriverò a Fatima, ecco, per cui sono giorni di grazia e questo praticamente è un programma che faccio prima della partenza, poi qualcosa faremo stando in loco santo, vediamo un po'. Allora, pensavo a una cosa, veramente in questi giorni, ecco, circa la santità. Ecco, sono cose, probabilmente sarà anche il Signore che dice. Passano gli anni, ma questo non si decide a pensare alla santità. Allora si vede che ti dà le scosse, no? Un po' di richiami. C'è la santità, cioè questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E allora, se il Signore vuole che io mi faccia santo, e io non. Cioè, non mi do da fare per corrispondere alla grazia che mi viene donata per farmi santo, vuol dire che sono un ribelle. E naturalmente io non so quanti siano mai andati a confessarsi e dire: Padre, la volontà di Dio è la mia santificazione, ma io penso che forse il Signore scherza, non fa sul serio, l'avrà detto così tanto per dirlo, ma. Per bocca di San Paolo, ma insomma, siete santi, l'ha detto il Signore, però, siete perfetti, l'ha detto il Signore, per cui mi interrogavo, ma dico, questa volontà di Dio, ma dai cristiani come è presa, cioè, come viene accolta? Ma è una cosa che consideriamo seria oppure una divagazione della nostra vita che potrebbe anche essere magari più spirituale di quello che è. E questo mi ha colpito, diciamo, chissà quante volte ci ho pensato, però diciamo che adesso partendo e andando in un luogo dove tre bambini, ecco, di cui cioè due fratellini in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Io mi interrogo, dico, con tutti gli anni che sono passati, io praticamente forse ho raggiunto, diciamo, i più alti livelli della mastica, nel senso che mangio tutti i giorni, è vero, per cui non della mistica, ma insomma troppo umano, troppo, ecco, legato alle cose di qua giù. E questo, diciamo, questa interrogazione che mi è stata posta. Ho pensato di diffonderla anche presso di voi, perché se io l'ho capita adesso, magari qualcuno con questa provocazione comincia a pensarci prima. Ecco, e vedo che non è neanche facile trovare chi ti dia, diciamo, corda, che ti dia retta, perché tu vai a confessarti, no? E dice: sa, padre, ho fatto questo, ho fatto quello, non ho fatto questo, non ho fatto quello, no? E beh, ma insomma, ma il Signore è misericordioso, perché quest'anno, diciamo, siamo combinati così. Pertanto, diciamo, ho visto che non si riesce neanche a intavolare questo discorso, no? E di pentirsi di non essere come il Signore ci vuole, no? Pertanto, ogni volta che tu manifesti, diciamo, un difetto o una mancanza, che non è grave magari, oppure bisogna vedere, Penso che le mancanze, sì, ce ne sono di più gravi, meno gravi, però insomma il Signore, Lui ha versato il suo sangue per la nostra salvezza, no? Per cui non è che si può prendere alla leggera anche questa sua offerta per la mia salvezza, per la mia santificazione, ed essendo io parte del corpo mistico non posso essere lontano dal mio capo, voglio dire, il corpo è legato al capo, per cui bisogna che insomma mi decida anche a togliere di mezzo tutto ciò che è di ostacolo alla mia santificazione. Ma vedevo appunto anche durante una confessione così, che mi trovavo in un santuario, ma il Signore sa che noi siamo così, per cui praticamente non voleva neanche sentire, ecco, questo argomento. E questo mi dispiaceva, perché dico, ma è mai possibile una cosa del genere, no? Io so che un tempo, mi sono confessato anche da Padre Pio, che non faceva passare nulla, no? Dice, no, quello è un difetto, cioè prega di più, impegnati di più, chiedi la grazia, insomma, di superare anche certe cose che magari non sono niente di particolare, ma insomma sono di impedimento alla santità, no? Per cui è un problema, cioè siate santi, no, io mi sento bene a dire di no, com'è possibile questo, no? Oppure siate perfetti, ma tu, Signore, stai scherzando, tu sai bene come siamo noi, ma che proposte ci fai? Cioè, quasi quasi, capito come si mette sta storia? Per cui ero preoccupato, dico, ma come faranno i cristiani a farsi santi se le guide, che probabilmente non sono sante, perché Padre Pio era santo e ti diceva no, addirittura voleva sapere i pensieri, cosa ti passa per la testa, no? Ecco, e invece trovo che c'è con questa storia, con questa c'è questa parola misericordia, praticamente sembra che si dica, ma state come siete, ma non vi preoccupate, ma anche se fate i peccati, ma state tranquilli, tanto Gesù è misericordioso, non volete farvi santi, ma quelle sono cose straordinarie, insomma qualcuno può anche farsi santo, ma dico, perché in paradiso ci vanno anche quelli che non vogliono andarci, o ci vanno anche quelli che si oppongono alla verità, ci vanno anche quelli che mettono sotto i piedi 10 comandamenti, no? Io penso, cioè onore il padre e la madre, no? Per esempio, no, onore il padre e la madre è un comandamento, subito dopo i primi 3 che sono rivolti a Dio, il 4 è onore il padre e la madre, il più importante di tutti gli altri, perché se tu onori il padre e la madre evidentemente non puoi essere un ladro, non puoi essere un adultero, non puoi essere un assassino, perché naturalmente a questo punto non onoreresti il padre e la madre, per cui è messo al 4° posto, no? Ora, io onoro il padre e la madre, ma ne ho 2 genitori sulla terra e 2 ne ho in cielo. Se mi faccio santo, onoro il padre e la madre. Se, e anche, cioè, quelli del cielo e anche quelli della terra, no? Ma se non mi faccio santo, disonoro sia quelli del cielo che quelli della terra. E Padre Pio, neanche fra la posta, mi dice, padre mi accoglie come l'ultimo dei suoi figli spirituali, sono il più miserabile di tutti, ma insomma non so se... Pensa padre, dice sì, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio, hai visto? Vuole che tu gli fai fare bella figura, che tu gli faccia fare bella figura. Allora dico, non ho capito cosa sta succedendo nel nostro mondo cristiano, ma cosa sta succedendo qui? Ma addirittura sembra che volersi sforzare di entrare per la porta stretta sia uno sforzo inutile, no? Sia uno sforzo che il Signore non vuole neanche che lo facciamo, anche se Lui ha detto sforzatevi di entrare per la porta stretta. Pertanto adesso io arriverò questa sera a Fatima e quando mi porterò, non so, questa sera forse no, ma magari domani, sulle tombe dei pastorelli, vero, vedere questi 2 bambini, no? 2 anni, le più alte vette della mistica, ma scusa, e quando la Madonna gli ha chiesto determinate cose, loro hanno detto di sì e si sono fatti santi. Ma la Madonna non è che a me non ha chiesto di onorarla con la mia vita santa, e però mi dicono che forse una volta era così, ma adesso non serve più, ci sono le porte spalancate, non sono più strette, passano tutti, senza sforzarsi, il Signore non vuole neanche che ci sforziamo, che facciamo fatica. Ma io veramente fino ad oggi non ho ancora avuto l'ernia per sforzi legati alla santificazione, cioè all'entrare per la porta stretta, non ho ancora avuto questa ernia da sforzo. E allora, scusami Anna se dico queste cose, perché probabilmente servirà anche a qualcun altro, e ecco, lo dico per me, perché è stato motivo di una mia riflessione. Qui devo dire, Madonnina mia, tu c'hai le spade, vero, c'hai le spine, è vero, e cerchi qualche figlio che ti consoli, ma qui mi dicono che non è necessario, perché tu avevi scelto quella via, ma noi non è che dobbiamo scegliere la via che hai scelto tu. E dico, ma sentite un po', ma non vedete che siamo controcorrente, perché il Signore manda la Madonna qui a Fatima, quando arriverò, e dice, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Qui devo entrare nel cuore della Madonna, che però ha le spine. E io, se sto dentro, e le spine che pungono lei, probabilmente devono pungere anche me. Questa è la garanzia che sono dentro, perché raggiungono anche quelli che stanno dentro. E difatti vedo che i grandi devoti della Madonna le spine le sentono. È vero, e offrono, dicono, io, tu sei immacolata e c'hai le spine, mi hai diciamo accolto nel tuo cuore e mi hai fatto sentire anche quanto ti sono costato, tu che sei corredentrice, e allora se sto dentro e sento le spine non devo lamentarmi e dire, ma cosa succede qua, che addirittura nel cuore immacolato si sentono le spine. La senza peccato sente le spine, io peccatore non le devo sentire, no, ma, e vabbè, comunque chiudo la parentesi, perché sta cosa mi preoccupa, visto che non si riesce, sì, è vero, ma guardi, ma non si preoccupi, ma guardi, cosa vuole, Gesù è misericordioso, lui sa bene come siamo fatti, per cui non pretende niente da noi. Ma dico, senti, ma chi te l'ha detto queste cose qua, che lui ha detto il contrario? È una lotta, addirittura ho dovuto chiedere un'altra volta, se mi consente di pentirmi, perché quasi quasi non dovevo pentirmi delle mie, diciamo, imperfezioni, non mi era concesso neanche di pentirmi, perché il Signore non vuole neanche che mi penta, ma guarda un po', e difatti hanno tolto di mezzo anche l'atto di dolore, mio Dio mi pento e mi dolgo, ma per carità, perché mi sento castigo, ma per carità, tira via tutto, non serve niente, tutta roba vecchia sta qua, tutto nuovo adesso, va bene, e allora, io non sono un bambino, no? Per cui sono cresciuto con questa religione che arriva da 2000 anni in qua, e adesso non mi parlino di ribaltoni, perché non ci credo. Allora, Anna, scusa la divagazione.
No, ma hai ragione, ti dicono già che l'inginocchiarsi davanti al confessore, ecco, il Signore ti ha già perdonato, quindi sì, ecco, parlare di imperfezioni, di mancanze, è superfluo, non serve più.
Basta inginocchiarsi, ne vai dritto in paradiso.
Sì. Dire ai tuoi figli che vivono in peccato mortale perché non si accostano ai sacramenti, ma per carità, inorridisce il sacerdote, ma scherziamo, nel loro cuore amano Gesù sinceramente, a modo loro, ma sono salvi anche loro. Questa è questa, sì, questi giorni, una discussione.
Lo so, e che ci vuoi fare? Beh, comunque noi adesso siamo qui e a Fatima, vero, quando arriverò da domani iniziamo gli esercizi, vero? Praticamente andiamo là per meditare, per fare le nostre dovute riflessioni e anche per fare pulizia, vero, di tutte le nostre miserie, perché abbiamo a che fare con l'Immacolata, per cui ci invita là, chissà perché, ma secondo te perché ci invita a Fatima, no? Dice, ma potete anche, ma cosa venite a fare qua? Ma state a casa, ma state tranquilli, ma cosa venite a guardare i pastorelli? Ma quelli lì erano pastorelli, ma voi non siete mica pastorelli, voi altri, no? Era un altro tempo questo qua, non serve fare gli esercizi, ecco, modificare la vita per convertirci realmente, no? Vabbè. Comunque poi sentiremo, perché neanche farla apposta, la lettera, cioè gli Atti degli Apostoli, ecco, ci sentiremo. Dico sentiremo, non che sentiamo remo, ma dico sentiremo, San Paolo, quel che ci racconta della sua vita e come ha vissuto la sua vita per dare gloria a Dio. Pertanto avremo modo di meditare e vedere che aveva ragione San Paolo, non hanno ragione quelli che santi non ci diventeranno mai se non cambiano modo di pensare e anche di insegnare, perché qui invece che insegnare mi sembrano tutti addomesticati da un pensiero che non è quello di Gesù Cristo. Allora
proseguo con la lettura degli Atti degli Apostoli. San Paolo non si è sottratto alle persecuzioni, alle catene e alle innumerevoli tribolazioni, pur di portare a compimento la missione che gli era stata affidata da Cristo. Nessuno può amare la sofferenza in se stessa. La croce la si ama perché, come insegna San Pio da Pietrelcina, la si vede sempre sulle spalle di Gesù. Sull'esempio mirabile dei santi abbracciamo anche noi ogni giorno la nostra croce, senza ribellarci nelle prove, ma accettiamola con amore per conformarci a Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Ecco, vedi che le coincidenze, no? Chi organizza le cose, no? Cioè, raramente, ecco, tu sai che mi servo di questi meravigliosi tesori che sono le scritture di Don Dolindo, diciamo, le conosco, però diciamo, mentre tu leggi queste cose, diciamo, un po' intrattengo i pazienti ascoltatori di Radio Buon Consiglio con notizie, diciamo così, di attualità, nel senso che anche per pensare a quello che ci capita giorno per giorno, e anche oggi l'ho fatto di per sé, però anche perché prima della partenza, con tutte le cose che ti passano per la testa, ho detto provo, sarà l'angelo custode, non so, prendo il libro, ovvero il volume qui, di Don Dolindo sugli Atti degli Apostoli e vediamo cosa dice riguardo a questa lettura. Per cui, dico, neanche a farla apposta, dico, pensa, quello che ho detto prima non l'ho detto pensando a quello che avevo o che trarrò da questo scritto di Don Dolindo, però vedo che neanche a farla apposta, ecco, azzecca in pieno, ecco, il problema che abbiamo trattato prima. Dice così, il sacerdote, come titolo, dice così, il sacerdote maestro di liturgia. San Paolo protesta di non aver trascurato di annunziare ciò che poteva essere utile e di non aver mancato di istruire in pubblico e per le case. È interessante, no? Perché dice di non aver trascurato, per cui fa di tutto perché il popolo conosca e viva la conoscenza. Allora, l'importante è istruire, allora, gli esercizi spirituali, le omelie fatte la domenica, i fervorini cosiddetti, anche bisognerebbe farli anche di giorno di lavoro, di 3 minuti, ma so che una volta c'era un programma alla radio, 3 minuti per te, forse c'è ancora, non lo so, 3 minuti per te, e in 3 minuti il padre che faceva la meditazione ti metteva davanti una cosa molto importante da meditare, una provocazione. Ecco. Allora San Paolo dice di non aver trascurato, per cui non, attenzione a trascurare le anime, per seguire e fare altre cose che non sono quelle dell'istruzione, perché uno come fa a fare le cose se non le conosce? Qui la cosa più importante è annunziare, no? E far conoscere. Quante persone io incontro mi dicono, Claudio, quello che tu dici è vero, è giusto, ma io non l'ho mai sentito, è la prima volta che sento fare un discorso del genere, ma è giusto. Allora, oggigiorno è difficile trovare, ecco, anche chi ti provoca a pensare, perché oggi l'uomo non pensa più, va in internet e vede cosa pensa internet, invece di pensare con la propria testa e con il proprio cuore, no? Anche in internet si trovano delle cose da meditare, sì, questo sì, ma diciamo che l'uomo d'oggi passa un sacco di tempo davanti a video di qua, televisione, insomma, hanno fatto uno studio e dicono che l'uomo di oggi, i ragazzi di oggi passano ore e ore, cioè parte della loro vita la passano davanti a questi schermi, a queste cose qua. Allora vediamo un po', San Paolo dice così, no? È proprio il carattere di un vero apostolato la diligenza nel guidare e nell'istruire le anime per il possesso dell'eterna vita, vedi che ci siamo. Gli uomini si perdono per la grande ignoranza delle verità eterne e delle cose spirituali, ignoranza nella quale dolorosamente vivono. Occorre cogliere le più piccole occasioni per illuminarli. La Chiesa è tutta una mirabile fonte di luce nei suoi sacramenti e nella sua liturgia. E basta a un ministro di Dio farne penetrare i tesori per raccogliere frutti abbondanti di fede e di pietà in mezzo ai fedeli. Per questo il sacerdote deve fare in modo che le anime a lui affidate intendano il significato della sacra liturgia, perché non è una liturgia, diciamo, diversa da quella sacra, è una sacra liturgia e deve restare sacra questa liturgia, mica diventare una baldoria, no? Allora, e non assistano come poco meno che automi alle più belle manifestazioni della vita liturgica. Oggi ci sono tante utili pubblicazioni che la illustrano, ma poiché non tutti le acquistano o sono in grado di capirle, sarebbe da desiderarsi e da auspicarsi che un giorno non lontano la Chiesa conceda di poter amministrare in lingua volgare i sacramenti dei quali il popolo è direttamente spettatore e partecipe. Allora, vuole che si comprenda, che si sappia anche riguardo, vero, alla liturgia, no? Capire, no? Pertanto, però diciamo che anche nei libretti di un tempo di devozione che io ce l'ho, diciamo, da una parte c'era il testo in latino e dall'altra c'era a fronte quello in italiano, per cui se uno sapeva leggere e scrivere poteva anche leggere e capire quello che non si capisce se uno non conosce il latino, ma di fianco c'è in lingua volgare, cioè in lingua italiana, che poi è diventata proprio volgare, perché è frammista di un sacco di parole che sono di altre lingue, per cui il nostro parlare ormai non è neanche più italiano, ma è mescolato con l'inglese, con il francese, fra poco non so con che cosa. Allora, vediamo un po', andiamo avanti a sentire cosa faceva San Paolo, no? San Paolo insegnava principalmente e soprattutto la penitenza verso Dio e la fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Hai capito? La penitenza verso Dio. I popoli e le anime infatti sono immersi nei peccati e sono sommamente ingrati a Dio. Peccando si ribellano al Signore e al suo Cristo e cadono in cumuli di ingratitudini che esigono la riparazione, capisci? Ascoltano facilmente le voci dei falsi profeti, mamma mia quanti ne trovi, li trovi anche dentro in chiesa, perché vedi che ti dicono che non è vero niente, no? Riguardano come salvatori i falsi profeti che disorientano la loro vita e cadono in abissi di perdizione e di guai. In questa confusione di idee, no, che si sta seminando in questo nostro tempo, dove la gente ignorante mangia tutto perché crede che sia tutto giusto quello che sente, no? Mamma mia, mi vengono i brividi, guarda, a leggere ste cose, no? Il ministro del Signore deve orientare le anime a Dio in un profondo senso di umiliazione, facendo loro sentire che Egli è il padrone di tutto e che dispone ogni cosa con potenza, sapienza ed amore. In ogni anima, dolorosamente, c'è una dose più o meno forte di apostasia dal Signore. C'è un fondo di incredulità, di diffidenza, di presunzione che la mette innanzi al Creatore alla pari, anzi, molte volte con atteggiamento di superiorità, e le impedisce di conoscerlo, amarlo e servirlo, ma addirittura viene accusato Dio perché se ci fosse non dovrebbe permettere certe cose, no? Per cui altro che umiltà. E dice che in ogni anima dolorosamente c'è una dose più o meno forte di apostasia, ma oggigiorno altro che più o meno forte, diciamo è proprio forte questa dose, è una dose da cavalli questa dose di apostasia che circola, c'è un fondo di incredulità e addirittura di superiorità, cioè se tu sei il figlio di Dio scendi da quella croce, vedi, lo sfidiamo pure, no? Se il figlio di Dio dia queste pietre che diventino pani, no? Se perché non noi praticamente gli diamo i suggerimenti, diciamo, anzi gli imponiamo, diciamo, perché non fai questo, perché non fai quello, cioè mi faccio Dio io e insegno, voglio insegnare a Dio come si fa a fare il Dio, no? Quante anime bestemmiano miseramente nella loro vita, riguardano Dio come responsabile delle loro sventure. È interessante perché la gente non crede in Dio, però lo bestemmia, no? Allora dice, se tu non credi non dovresti neanche bestemmiare, cosa fai? Bestemmi l'aria fritta, no? Allora dice, responsabili delle sventure e contendono con lui domandandogli mille stupidi perché, invece di adorarne le disposizioni e i giudizi che sono sempre frutto di misericordia e di amore. Il ministro di Dio deve essere vindice, acceso e ardente della gloria di Lui e deve amarlo con tanto ardore da essere nel popolo come fiaccola ardente. Cioè, se io vado da un sacerdote, è un maestro, ma se questo maestro, capisco che ha perso per strada quello che ha imparato, no? Perché bisogna dare... Gesù Cristo insegnava con parole ed opere. Allora, diciamo, sia la parola, bisogna essere alter Christi, vuol dire essere un'altra persona che insegna Cristo, mica se stesso, no? Perché oggigiorno noi sentiamo gente che predica se stessi, non Gesù Cristo. Fiaccola ardente. I giapponesi, nell'ultima disgraziatissima guerra mondiale, crearono reparti di suicidi volontari di uomini, ma anche oggi ci sono i kamikaze, vero? Di uomini, cioè carichi di dinamite, l'hanno inventato i giapponesi, ma adesso vediamo che gli islamici hanno imparato bene la lezione, che nuotando raggiungevano i bersagli che volevano colpire, si mettevano nella posizione più adatta a nuocere e facevano esplodere la loro carica di esplosivo. Il ministro di Dio deve essere in un senso altissimo come l'esplosivo vivente che dove va con la fiamma del suo ardente amore al Signore deve far saltare in aria e demolire tutto quello che si oppone alla gloria di Dio. Anna, ma te lo immagini, che bel esempio, eh?
Sì, sì, sì.
E del suo verbo umanato, Gesù Cristo. È necessario distruggere con una fede ardente la miscredenza, con una speranza saldamente soprannaturale, le deviazioni delle umane aspirazioni e con un amore profondo e totalitario le ingratitudini delle creature verso il Creatore. Chi si accosta al sacerdote deve sentire il calore di quel cuore consacrato a Dio, dedicato tutto a lui solo, deve vergognarsi delle sue ingratitudini e deve convertirsi. Mamma mia, qua mi conviene scrivermelo e mandarlo un po' in giro, visto che ci sono i mezzi, me lo devo scrivere questa cosa qua. Mamma mia, deve sentire il calore di quel cuore consacrato a Dio, dedicato tutto a lui solo, deve vergognarsi delle sue ingratitudini, deve convertirsi, pensa un po'. Allora, il sacerdote deve essere pronto a ogni sacrificio. San Paolo andava a Gerusalemme con la prospettiva di catene e tribolazioni di ogni genere, ma nell'ardore del suo amore e del suo zelo protestava di non temere tutte quelle pene e di non tenere la sua vita più preziosa di lui. E come dice più chiaramente il testo greco, di non stimare preziosa la sua vita di fronte al dovere di glorificare Dio e salvare le anime. Egli, anziché sottrarsi alle tribolazioni, se ne aspettava di così grandi e terribili che stimò di non dover più rivedere i suoi carissimi figlioli spirituali. Ecco, era pronto praticamente a morire, ma non tradire il Signore, no? Ma ricordo ad esempio una ragazza, vero, che aveva il fidanzato, stavano per sposarsi, e però questo a un certo momento rivendicava, ecco, diciamo quasi un diritto di avere dei rapporti prematrimoniali, ma questa ragazza era una ragazza bella, pulita dentro, e dice: ma se tu non ti concedi, io ti lascio. E lei ha risposto così: preferisco perdere te che perdere il Signore. E l'ha piantato. Che bella, che bella. Questo ha dato gloria a Dio, no? Ha dato gloria a Dio. Allora, qui praticamente, se una persona perde una persona cara, piuttosto che perdere il vero caro che è nostro Signore, questo ha una fede radicata in Cristo, se no non so su che cosa l'ha radicata. Nella sociologia di questo nostro tempo perverso, lo Spirito Santo gli preannunziava per interna rivelazione che avrebbe incontrato nel suo ministero le più amare pene, ed egli partiva così risoluto al sacrificio totale da stimare di non rivedere più i suoi figli. In realtà, egli allora non giunse fino al sacrificio della sua vita, ritornò di nuovo in Asia Minore, visitò di nuovo quelle città che aveva visitato, no? Ma adesso vediamo un po', il ministro di Dio deve essere pronto ad ogni sacrificio, e lungi dal cercare onori, ricchezze e promozioni nel suo apostolato, deve aspettarsi contraddizioni e dolori, ma vedi che bello. Praticamente il vero ministro di Dio è uno che va incontro a persecuzioni, lo sa perché, diciamo che si oppone al pensiero di questo mondo perverso e malvagio, pertanto lo sa che se vuol servire Dio e seguire Dio, deve seguirlo in tutti i percorsi che ha fatto nostro Signore Gesù Cristo e i suoi santi. Deve operare con tale zelo da essere mondo del sangue di tutti, cioè di non aver colpa alcuna della perdizione di quelle anime che si perdono unicamente perché lo vogliono. Qui dice io, questo significa, dice, non mi sento responsabile perché io ho detto e ho fatto le cose che devo fare per aiutare le anime a salvarsi, per cui se non si salvano non dipende da me, perché io ho fatto di tutto per salvarle, ho insegnato tutto quello che serviva per salvarle, per cui non sono responsabile, perché sono loro che non hanno voluto accogliere quello che gli ho detto. Egli non deve potersi rimproverare alcuna negligenza per richiamarle al Signore, e per questo deve lavorare indefessamente, rinunziando ad ogni soddisfazione e ad ogni comodità. E tu vuoi fare carriera. Ma che carriera? Nella santità o nelle poltrone? La carriera l'hanno fatta i pastorelli che in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Che bella carriera hanno fatto e che rapidità. Praticamente hanno vinto il campionato di Formula 1 perché hanno superato tutti. 2 anni. San Paolo, nel più profondo accoramento del suo spirito, si rivolge segnatamente ai vescovi posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, e ci si rivolse perché avessero badato al gregge loro affidato, prevedendo egli che dopo la sua dipartita dei lupi rapaci avrebbero tentato di farne strage. La parola di San Paolo si avverò pienamente perché sorsero nella Chiesa gli eretici, i giudaisti, gli gnostici ed altri che in quei tempi le arrecarono immensi mali. In ogni tempo poi sorgono nella Chiesa i lupi rapaci, i disseminatori di errori, i falsi profeti, i famosi annunziatori di ordini nuovi, ma guarda un po', Don Dolindo, questo sì che aveva lo Spirito Santo che gli insegnava tutto, di ordini nuovi, quali li abbiamo veduti e li vediamo noi stessi, i modernisti, gli scientifici e quanti insegnando cose perverse distruggono il vero spirito cristiano. Contro di questi lupi deve levarsi il santo zelo dei pastori di anime, non consentendo loro di avvelenarle con le false dottrine, con lo spirito naturalistico e con lo spirito del mondo. E mi fermo perché mi basta sottolineare queste, pensa un po', Anna, tu sai che raramente io apro, vero, mi servo, ecco, e forse sbaglio anche, ma hai sentito cosa ha detto Don Dolindo?
Certo. Certo, è di questi tempi proprio veramente.
Le ha centrate in pieno.
Sola, sì, sola, perché...
Pertanto dice, ma lui non è vivo adesso, lui è più vivo che mai perché sta dicendo i mali del momento per cui li ha visti prima. Ma guarda un po'. Per cui, io a questo punto però mi fermo e chiedo uno stacco musicale. E se poi vogliono mettere un canto di Fatima, visto che questa sera arriverò, ecco, e celebreremo una santa messa, vero, per ringraziare dell'invito. Intanto cominciamo a ringraziare dell'invito che ci ha fatto, perché avremmo potuto dir di no, invece abbiamo detto di sì. E sperando, ecco, vedo che le persone, guarda, vengono. E poi il problema non è portarle, sì, è una fatica portarle perché ma io sono andato in altri posti, ma io preferisco andare di là invece che di qua, ma io ho mal di schiena, ma sono tante storie. Ma... Allora, poi il problema è questo, che dopo aver vissuto accanto a questi pastorelli che ti fanno vergognare, non vogliono più tornare a casa.
Esatto, non tornerebbero più a casa.
No, perché dicono adesso io devo tornare in purgatorio, devo tornare tra i lupi rapaci, ma io sto qua insieme alle pecorelle e insieme che c'ho i pastorelli che mi... E poi c'è la Divina Pastora, che è la Madonna, mamma mia. Insomma, quest'anno poi è il centenario delle apparizioni dell'angelo. 2016, che hanno preparato quelle della Madonna del 2017, vediamo cosa ci prepara la Madonna, perché veramente siamo in lacrime, per chi capisce, più si capisce e più si patisce, no? Se uno non capisce niente continua a cantare allegramente, no? Anche se gli cade addosso tutto, pensa che sia tutto normale, che sia tutto a posto, che sia tutto giusto quello che sta accadendo. Insomma, gli apostati, vero, ci sono sempre stati, ma delle volte sono più prolifici che mai, se non trovano chi, diciamo, controbatte con la verità, perché se nessuno dice la verità vuol dire che ha ragione gli apostati, perché gli altri tacciono, chi taccia consente. Che responsabilità, preghiamo per i vescovi, preghiamo per quelli che hanno la responsabilità delle pecore affidate, mamma mia. Non vorrei essere nei loro panni, però prego tutti i giorni per questo motivo. Allora, procediamo con il nostro canto, vero, di ringraziamento anche per queste istruzioni che sono, dice, beh, noi siamo laici, vero, siamo, per cui queste cose le diciamo perché? Perché le stiamo sperimentando e stiamo soffrendo per questo, no? E allora possiamo anche dirle o dobbiamo star zitti. San Paolo sapeva che costava caro parlare, no? Rischiava addirittura di farsi ammazzare. E vabbè, oggi ti ammazzano sui media, ti ammazzano sui giornali. Bene, Anna, allora...
Ci risentiamo tra poco, allora, sì?
Sì. Ecco, allora, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Signora nostra, Signora mia, vita e speranza, credenza e luce, salve.
Bene, riprendiamo allora la nostra trasmissione e naturalmente vi ho detto che questa sera arriverò a Fatima, Dio piacendo, ma vi porto tutti nel cuore, sapete, per cui anche se non venite fisicamente sappiate che vi metteremo tutti quanti là davanti alla Madonna a dire: guarda, questi sono gli ascoltatori, i radioascoltatori della radio Buon Consiglio, che è la tua radio, che vuole portare te in tutti i cuori, vedi, ecco, di dare la forza di resistere, ecco, in questo tempo così difficile,
veramente.
Beh, allora, Anna, a te la lettura vero, del Santo Vangelo.
Perfetto. Allora, Gesù prega il Padre perché dia la vita eterna a coloro che gli sono stati affidati. Essa è un dono gratuito di Dio che nessuna creatura potrebbe sperare di meritare con le sue sole forze. Per ottenere in dono la vita eterna, però, l'uomo deve credere nel Padre e in Gesù Cristo e deve cooperare alla propria salvezza. Dio, che ti ha creato senza di te, non vuole salvarti senza di te. Sant'Agostino. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo. Essi invece sono nel mondo e io vengo a te.
Che meraviglia. San Giovanni vero l'Aquila, rappresentato, ecco, come colui che sentiamo anche nel suo modo di scrivere, di presentare le cose. Cioè, chi non ascolta me non ascolta me ma colui che mi ha mandato. Però quelli che tu mi hai dato l'hanno capito che io dico quello che tu mi dici di dire, per cui quelli che ascoltano me ascoltano il Padre che mi ha mandato. Ma tu pensa, Anna, cioè chi non ascolta Gesù Cristo non ascolta né Gesù e neanche il Padre e neanche lo Spirito Santo. E allora immagina, prova a pensare, come fa una persona che non conosce la via per raggiungere il cielo, perché ha alzati gli occhi al cielo, vero? Pregò il Padre, alzò gli occhi al cielo, noi non li ha abbassati sulle cose della terra, li ha alzati al cielo e il Signore ci ha invitato, dice guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, vedi, non l'ha solo detto, l'ha fatto anche Lui e impariamo da Lui e meditiamo queste cose qua, cosa andiamo a leggere tutti questi giornalacci, perché sono giornalacci da perditempo, cosa impari, non serve niente quello che leggi per andare in paradiso, quelli là non ti aiutano neanche un po'. Vabbè, Anna, a te la parola, che c'è Don Dolindo che ne ha da dire finché basta.
Certo, allora San Giovanni capitolo 17, sono a pagina 2054, la sublimità della preghiera di Gesù Cristo al Padre. Dopo aver parlato agli apostoli per consolarli nelle future angustie che li attendevano, dopo averli prevenuti della loro debolezza, per la quale lo avrebbero abbandonato lasciandolo solo nella sua imminente passione e morte, Gesù, come sommo ed eterno sacerdote, pregò il Padre suo per sostenerli e per meritare e domandare la forza e l'aiuto per quelli che avrebbero creduto in lui ed avrebbero fatto parte della sua Chiesa. Il momento era solenne. Gesù si considerava già fuori del mondo. Non doveva fare altro che consumare il suo sacrificio. E prima di consumarlo si raccolse nella preghiera, esprimendone l'intenzione principale, glorificare Dio e salvare le anime. Egli volle insegnare anche ai suoi apostoli e a tutte le anime che, incombendo la tribolazione, è necessario ricorrere alla preghiera. E come Padre amorosissimo volle con la preghiera manifestare ai suoi cari l'amore che gli ardeva nel cuore per essi, suggellando così i suoi insegnamenti con un atto di carità immensa. Pregò e completò così, diremmo quasi, il ringraziamento che fece fare ai suoi cari dopo essersi dato loro vivo e vero nell'Eucaristia. Se si riflette bene, infatti, i suoi discorsi dopo la cena tendevano proprio a questo, e la sua preghiera ne fa il riepilogo ed il suggello. Gesù si donò agli apostoli per unirli a sé e renderli in sé una cosa sola, e comandò loro di amarsi come egli li aveva amati. Si donò per non lasciarli orfani e privi di aiuto e raccomandò loro di non turbarsi, anzi di aspirare alla vita eterna, riguardando lui come la via, la verità e la vita. Si donò perché avessero pregato in lui e per lui e promise loro lo Spirito Santo perché, ricevendo Lui sacramentato, fossero stati accesi di amore per Lui ed avessero goduto la pace interiore, fatti tempio vivo di Dio per l'amore. Si donò per vivificarli, come la vita vivifica i tralci, per renderli pieni di carità, uniti tutti come i tralci di una stessa vite, separati dal mondo e pieni di fiducia nelle medesime persecuzioni, perché dall'angustia sarebbe venuto loro il gaudio eterno fatto di tribolazioni. Si donò ed annunziò loro una fioritura magnifica del suo dono, promettendo un tempo di luce e di trionfo. li prevenne della loro debolezza, ma li consolò, proclamando la vittoria che egli aveva già riportata sul mondo. Ed infine pregò per renderli capaci dei frutti dell'Eucaristia e per suggellare l'unità alla quale li aveva chiamati, donandosi loro vivo e vero. Si può dire, senza timore di cadere nell'arbitrario, che Gesù Cristo coi suoi discorsi tracciò le linee fondamentali dell'atteggiamento delle anime dopo la comunione e con la sua preghiera insegnò loro a pregare in quei momenti solenni di intima unione con Lui. A quelli che considerano la preghiera solo come un affetto ed una sensibilità, questo potrà anche non apparire, ma è un fatto che Gesù, pregando dopo l'istituzione dell'Eucaristia e prima della Passione, ci guidò nella preghiera che dobbiamo fare dopo averlo ricevuto nel cuore. Gesù Cristo alzò gli occhi al cielo per indicare che l'anima deve astrarsi dalla terra e volgersi tutta a Dio. Non aveva bisogno di fare questo gesto per raccogliersi, ma volle insegnare ai suoi cari il raccoglimento profondo dell'anima con Dio. Era bellissimo. Alla fioca luce delle lampade del cenacolo appariva in tutta la soave maestà del suo volto e la stessa penombra dell'ambiente ne faceva spiccare il fulgore. Era tutto un'ostia di offerta e nei suoi grandi occhi azzurri pareva splendesse il firmamento. Non era un uomo soltanto, anche visto superficialmente da persone rozze, appariva nel fulgore della sua divinità. Volse gli occhi al cielo, perché il cielo si aprì su di lui e guardò nella profondità dei misteri divini esclamando: «Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo affinché il tuo figlio ti glorifichi, avendogli tu dato potere su ogni essere umano, perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato». Gesù Cristo andava verso la morte e quella era l'ora venuta per lui, ma per la sua morte doveva venire la vita a tutti gli uomini. Doveva annientarsi il regno di Satana e inaugurarsi il regno di Dio, ed egli domandò che quella morte non fosse solo obbrobriosa, ma rifuggesse di splendori divini e traesse tutti gli uomini all'eterna salvezza. Egli sapeva bene che non sarebbe morto come una vittima, ma come un malfattore. I suoi uccisori non sarebbero stati dei sacrificatori, ma dei manigoldi di infima risma, ed egli sarebbe stato riguardato come un maledetto, pendente dal legno di infamia. Questo ripugnava grandemente all'amore che egli sentiva per la gloria del Padre, poiché, lungi dall'apparire immolato per le colpe altrui, egli appariva come un reo vilissimo per tutti quelli che lo ignoravano. È un sopraffatto ingiustamente per quelli che ancora l'apprezzavano e l'amavano. Ora, egli non voleva che un sacrificio di tanto amore da parte sua fosse apparso semplicemente l'epilogo di un giudizio vendicativo della legge penale e che un disegno di infinita carità da parte del Padre fosse apparso come un'ingiustizia fatta a lui. Il terribile problema della prosperità degli empi e della sopraffazione dei giusti trovava sul Calvario il massimo cimento. E Gesù domandò al Padre che lo avesse glorificato perché fosse apparso che egli non era sopraffatto dall'ingiustizia. Egli si preoccupò principalmente per tenerezza di amore dei suoi apostoli, i quali più di tutti potevano disorientarsi in quella immane tragedia. Al suo cuore era penosissimo il pensare che lo avrebbero riguardato come un illuso perché questo si opponeva alla loro eterna salvezza, e che con essi moltissimi l'avrebbero giudicato alla stessa maniera, con loro immenso danno spirituale. E per questo espresse il motivo della sua domanda, ricordando al Padre che gli aveva dato dominio su tutte le creature per dare loro la vita eterna. Gesù voleva morire nell'obbrobrio della croce e si umiliava fino a quel termine, ma per la gloria stessa del Padre e per la salvezza delle anime, domandò che la sua morte fosse accompagnata da segni prodigiosi che avessero diradato almeno nelle anime rette di buona volontà le tenebre di quel tremendo mistero. Egli era venuto per dare la vita eterna agli uomini. Ora la vita eterna è questa, che gli uomini conoscano Dio e Gesù Cristo. La vita eterna riguarda due tappe, per così dire, quella della prova e quella della conquista. Sulla terra si tende alla vita eterna e nell'eternità la si conquista. Per tendervi bisogna credere nell'unico Dio in tre persone, e perché questa fede sia operativa e pratica bisogna credere in Gesù Cristo Redentore. Credendo in Gesù Cristo Verbo incarnato si crede anche nello Spirito Santo, poiché l'incarnazione fu compiuta per opera dello Spirito Santo. Nel cielo la vita eterna consiste nella visione di Dio, e poiché non ci si arriva che per Gesù Cristo, consiste in un'eterna unione con Lui, come parte del suo corpo mistico. Si contempla Dio, vivendo in Gesù e per Gesù. Si ama, si adora, si ringrazia, si gode Dio in Gesù e per Gesù. Se questa è la vita eterna, sul Calvario non poteva apparire Dio come ingiusto e il Figlio suo come colpevole. Era necessario che apparisse la gloria di Dio e l'innocenza della vittima divina. E questo fu possibile solo per i prodigi che avvennero nella morte del Redentore e il grandioso trionfo della sua risurrezione. Gesù Cristo domandò il compimento della glorificazione della sua stessa umanità nel cielo e lo domandò per il merito della sua obbedienza e per ciò che aveva fatto per glorificare il Padre, dicendo: «Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che mi desti da fare, ed ora glorifica mio Padre presso te stesso con quella gloria che io ebbi presso di te prima che il mondo fosse». La gloria che doveva venirgli dai prodigi del Calvario e da quello della risurrezione doveva culminare nella gloria eterna, dove la natura umana da lui assunta doveva ascendere e sedere alla destra del Padre, resa figliola di Dio e partecipe della gloria medesima del Verbo che l'aveva terminata. Era il sommo della gloria e Gesù la domandò non solo per sé, ma per trasportarvi tutti gli uomini, fatti per lui figli di Dio per adozione. Che cos'era la gloria che il Verbo di Dio ebbe presso il Padre prima che il mondo fosse? Era la gloria divina di essere conoscenza sussistente del Padre. Era la chiarezza ed il fulgore di eterna sapienza, che conoscendo il Padre spirava col Padre l'eterno amore. Era l'eterna ed immutabile felicità di Dio stesso, che conoscendosi si apprezzava e si amava. Il Verbo eterno è glorificazione del Padre, perché ne è conoscenza ed apprezzamento eterno. Il Verbo incarnato è glorificazione del Padre fra gli uomini, perché lo fa conoscere ed amare degnamente, nonostante la limitazione dell'umana creatura. Il Verbo eterno è eterno inno di gloria e di lode. Il Verbo incarnato è olocausto di amore, e manifestando agli uomini le eterne grandezze di Dio, rende l'anima loro in Lui e per Lui olocausto di lode e di amore. Per questo Gesù, passando a pregare per i suoi cari, soggiunse: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dati dal mondo. Cioè, li ho resi partecipi della tua conoscenza e prego anche per essi, che in me sono una sola cosa, perché hanno creduto alla tua parola. Erano tuoi e li hai dati a me ed hanno conservato la tua parola. Io prego per loro, soggiunse Gesù. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio, e in essi sono stato glorificato. Sarebbe errato il dire che Gesù non abbia pregato per il mondo, escludendolo così da ogni sua preghiera, riparazione ed espiazione. Gesù pregò per tutti e si offrì per tutti, anzi, specialmente per i peccatori, e quindi specialmente per il mondo che è tutto peccatore. Egli non pregò per il mondo in questa sua particolare preghiera, perché presentò al Padre i suoi cari, quelli che avrebbero fatto una sola cosa con lui, uniti a lui nel suo corpo mistico. Egli pregava per la Chiesa sua, che sta agli antipodi del mondo, e logicamente pregando perché il Padre l'avesse conservata, accogliendo in essa gli uomini come sua porzione, sua eredità, non poteva pregare per il mondo. Era venuto a combatterlo e a distruggerne lo spirito. Sarebbe stato un anacronismo se avesse pregato per esso quando pregava per la conservazione dello spirito dei suoi fedeli. Il mondo è servo di Satana, ne segue le massime, vive del suo spirito ed è il suo strumento nella lotta per la conservazione del suo regno tenebroso e nella sua lotta contro la Chiesa. Con molta superficialità e leggerezza, noi giudichiamo la vita del mondo come un'evoluzione storica di popolo e nazioni, mentre essa è solo, diciamo solo, con sicura coscienza, una manifestazione del satanismo, tendente alla lotta contro la Chiesa e contro le anime. I grandi eventi storici contemporanei, specialmente, e quelli immediatamente passati, sono congiure diaboliche per distruggere lo spirito, il prestigio e la vita stessa della Chiesa. La Rivoluzione francese, per esempio, non fu una rivolta di popolo anelante alla libertà, fu una congiura satanica per togliere la libertà alla Chiesa e impedirle di salvare. La Rivoluzione bolscevica non è stata e non è l'aspirazione del popolo verso una più alta giustizia sociale, come si blaterò, ma è stata ed è la base, il fondamento per la cristianizzazione del mondo. La spaventosa guerra nazista alla quale assistemmo non è la rivincita di un popolo umiliato dalla guerra mondiale, ma un movimento avvolgente per isolare la Chiesa dai popoli e darle il colpo finale. Nella prima guerra mondiale si disse apertamente che si voleva togliere alla Chiesa ogni prestigio diplomatico e si cercò di distruggere le nazioni cattoliche che ancora avevano per lei una venerazione, per quanto solo politica e sterile. Non ci riuscì, perché Dio deride i popoli coalizzati contro di lui e il suo Cristo. Anzi, il prestigio diplomatico della Chiesa si accrebbe, ma a questo tendeva quel movimento, come risulta dai documenti. Ora il pericolo è più grande, immensamente più grande. Satana ha mobilitato tutte le sue forze, dentro e fuori la Chiesa. Ha scelto la tattica così cara agli eserciti moderni, dell'accerchiamento a tenaglia. Ha adottato un sistema di lotta che dovrebbe portare alla completa distruzione della Chiesa. Satana fa dell'hitlerismo e del nazionalismo in piena regola, fa del fascismo e del comunismo per conto suo, mentre le sue forze tenebrose avanzano. È la guerra moderna che deriva da lui, ed è lui che muove questa spaventosa macchina della guerra moderna per i suoi fini. Egli ha ordinato la sua quinta colonna hitleriana, cercando di prendere in mano i centri vitali della Chiesa, il modernismo, quello biblico specialmente, che toglie praticamente ogni vita ed ogni valore alla Sacra Scrittura e scrolla con i dubbi le basi della stessa teologia. È la colonna interna che cerca di disorientare la Chiesa. Esso ha anche i suoi paracadutisti, quelli che scendono dal cielo armati come nemici e sotto veste di angeli o veste di zelanti per distruggere ponti, vie, ferrovie e campi di aviazione. Questi disgraziati paracadutisti sono quelli che combattono il bene nel seno della Chiesa, dissimulati come zelanti contro le superstizioni e la falsa pietà. Satana avanza nel trionfo della materia che travolge la vita dello spirito, lancia le fiamme delle passioni, le fomenta in tutti i modi e fulmina tutte le energie dello spirito sgominandole. Egli ha come i nazisti, i comunisti e i fascisti l'offensiva dei nervi, la guerra degli inganni e delle menzogne per disorientare le anime. E tutto tende alla rovina della Chiesa e delle anime, come vi tendono questi immani eserciti che avanzano. I turchi con le loro guerre spariscono come pigmei innanzi ai giganti. Le grandi guerre della storia sono come giochi di fanciulli. Le passate rivoluzioni sono come baruffe di infanti. E questo il mondo per il quale Gesù non pregò quando pregò per i suoi cari e per la sua Chiesa. Egli si preoccupò logicamente non della fiumana di fango, ma della liberazione di quelli che potevano esserne travolti. Egli pregò per l'annientamento del regno e delle forze di Satana. Per questo, con accoramento paterno, guardando i secoli futuri e guardando questo nostro secolo satanico, compatendo le condizioni di quelli che si sarebbero trovati a contatto alle prese e in lotta col mondo satanico, esclamò: «Io già non sono più nel mondo, poiché la mia morte dolorosa e imminente è sopraggiunta già, ed io vengo a te, o Padre, ma i miei sono nel mondo e si troveranno sconquassati dalle sue lotte. Padre Santo, santità per essenza, meta ultima della santificazione delle anime, felicità eterna di quelle che si santificano nella Chiesa e per la Chiesa, conserva nel tuo nome quelli che mi hai dato, affinché siano una sola cosa, come lo siamo noi. Amen».
Amen. Caro mio Don Dolindo, mamma mia.
Parole, ma che bello.
Ma Don Dolindo,
è incredibile.
Ma dovrebbero farlo santo per quello che ha detto e per come ha vissuto, perché ha patito come San Paolo per la verità. Ma sai, oggi tendiamo a pensarlo in modo diverso. Vabbè, allora c'è un bel fioretto, vero, da leggere anche.
Il rosario, certo.
Sì, sì.
Un metodo facile per praticare la devozione alla Madonna, la recita del Santo Rosario. Il grande Papa e terziario francescano Benedetto XV lo recitava tutti i giorni. Infatti una volta il delegato papale di Pompei, Monsignor Augusto Sili, gli chiese se voleva ascriversi alla Pia Unione per la recita del Santo Rosario nelle famiglie. E subito, Sua Santità, con atto di pieno entusiasmo e consenso, rispose: ma sì, ben volentieri do il mio nome a questo pio sodalizio, tanto più che vi è appartenuto anche il mio grande predecessore, San Pio X. Ho sempre recitato, continuò Papa Benedetto, il Santo Rosario in comune con le persone che vivevano con me e anche adesso, alla sera. Finite le ore di lavoro, ci riuniamo, io e i miei familiari, nella cappella privata e recitiamo la corona benedetta della Madonna. Con piacere, dunque, posso dare il mio nome alla Pia Unione di Pompei per il Rosario in comune. E San Massimiliano Maria Kolbe dice: sì, il Santo Rosario è la preghiera più gradita alla Madonna.
Ma difatti, sai perché è la più gradita alla Madonna? Perché è la più sgradita dal demonio.
Non la sopporta proprio.
No, le mie orecchie hanno sentito dall'indemoniata queste parole. È la nostra rovina, è il nostro flagello. Per cui, dico, o lui flagella me, o io flagello lui. O io rovino lui, o lui rovina me. Cioè qui, se non spari tu, spara lui,
certo, non c'è scelta.
Ma sarebbe tutto così semplice. Guarda, io vedo per le strade anche tutti questi ragazzi, queste ragazze, queste persone, io ho un senso di compassione, mi fanno una compassione, dico, guarda, questi qua, se sapessero le cose che indegnamente le ho conosciute e le ho risapute, sarebbero 100 volte meglio di me. Poverini, non sanno niente, non c'è nessuno che gliele dice e vivono allo stato brado e nessuno, anzi si giustificano per dire, non loro si giustificano, gli adulti che hanno preparato questa carneficina giustificano dicendo che i tempi sono cambiati. Sì, no, i tempi, l'ha detto Don Dolindo, dice questa congiura infernale. Adesso ce ne sono delle altre più sottili, la gente non si rende conto, e se tu le dici, dicono che sei esagerato.
Sì,
ma anche il diavolo dice che sei esagerato, no? Dice, ma non serve che tu dica quelle preghiere, no? Non serve che invochi San Michele, tanto lui c'è lo stesso, no? Invece le mie orecchie hanno sentito non nominare il nome di quello là, perché dice il nostro più grande nemico, hai capito? Allora l'hanno tolto dalle preghiere a fine messa, ma allora se lui non lo sopporta, San Michele, no? E questi che l'hanno tolto, vuol dire che non lo sopportano neanche lui, vedi che sono alleati di Satana questi, eh?
È la verità.
L'ha detto Padre Pio, questi sì, tanti sì. Miei fratelli, dice, alleati di Satana.
Sì.
Bene, allora auguri a tutti, pregate che profitti di questo dono che mi è stato fatto, che ci è stato fatto, perché quando torno speriamo di essere migliore di quando sono partito.
Noi pregheremo per te, Claudio, e tu. Mi hai fatto sorridere quando hai detto che ci porti là a lei, all'Immacolata, proprio con tenerezza.
E poi da là ci sentiremo ancora.
Sì. Grazie infinite.
Bene, Ave Maria, santa giornata a tutti. Ave Maria.